Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Eccoci qui, siamo pronti, martedì 9 aprile, Radio Vaticana con voi.
Buongiorno.
È il momento del secondo caffè per alcuni.
Esattamente,
Stefania Ferretti.
Sì, per alcuni ancora neanche il primo, e per alcuni poi c'è qualche problema.
No. Abbiamo dei problemi di cuffia, di audio. Ecco, adesso abbiamo risolto.
Grazie subito a Gabriele Di Domenico e a Damiano Caprio, che sono i nostri angeli custodi quest'oggi.
E che mi hanno consigliato di guardare smanetta sul jack che entra nell'impianto audio. E insomma, abbiamo risolto in maniera semplice questo, che è un problema per noi che diciamo dobbiamo ricevere in cuffia tutte le informazioni che la regia ci fornisce. In regia c'è anche Patrizio Ciprari, che poi ci darà modo di andare in onda in radiovisione, perché oggi è il giorno in cui parliamo di sanità.
Sì. In particolare della diagnosi precoce delle malattie reumatologiche.
Ecco, ce lo faremo insieme alla dottoressa Patrizi e alla nostra amica Edith Aldama, responsabile dell'area medica della diocesi di Roma. I vostri messaggi, il numero, Stefania Ferretti?
Allora, 335-12-43-722.
Io non lo imparerò mai, comunque il numero è questo. Continuate a scriverci, lo avete già fatto. Allora, già i primi saluti a Vittorio Luciano, a Marilisa, a Gioia, a Patrizia, al nostro amico Mario, a Don Ludovico, ad Angelo e a Tare Monaco, del quale abbiamo scelto la frase con cui iniziamo ogni puntata di Radio Vaticana con voi, dove è con che fa la differenza.
Che fa la differenza, naturalmente.
Allora, Tare Monaco ci scrive: dopo la Pasqua riprende il cammino con l'obiettivo di comprendere in che cosa consiste la rinascita. Un interrogativo mica da poco, eh?
Un impegno importante.
Direi che è quasi il momento di meditarci su con un brano musicale.
Sì, ci andiamo insieme con la musica, insieme a Francesco De Gregori. È un brano molto bello, che ricorda però una cosa molto triste. Titanic.
Prima classe costa 1.000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal boccaforte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1.000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere tra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. L'ha detto che in terza classe si viaggia male. Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi caponi ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori. Che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo. E quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare.
in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica. Per noi ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconi sta sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa croce era straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo, comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello, forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare. Pensò magari con un po' di coraggio prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
Beh, insomma, abbiamo rivissuto insieme a Francesco De Gregori quello che era così la speranza che rappresentava questa nave, purtroppo,
e infatti che
al primo viaggio naufragata.
Naufragò, e il ritmo ricorda quella speranza.
Sì,
no?
È vero.
È un ritmo che mal si addice al contenuto, poi. Però a noi serviva anche per svegliarci, no? Questo ritmo.
Sicuramente. Andare verso il terzo caffè, no, piano ragazzi, piano. Con il caffè. Invece andiamo a fare gli auguri di buon onomastico. Chi ci propone oggi il
Luciana
santo?
Fantini.
Ok.
Oggi, 9 aprile, la Chiesa ricorda San Liborio, vescovo di Le Mans. Quarto vescovo di Le Mans, eletto nel 348, Liborio regge la diocesi per 49 anni. Ordina 217 sacerdoti e 186 diaconi e si dedica a opere di carità verso gli ultimi. Gli sono attribuite guarigioni di malati affetti da calcoli renali, per cui è spesso raffigurato con delle piccole pietre.
E questi erano i santi del giorno. Stefania Ferretti, invece diamo un'occhiata agli appuntamenti di oggi, alle nostre dirette soprattutto.
La diretta da Loreto alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera del Regina Coeli e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicinio a Sarsina, in provincia di Forlì Cesena.
Invece si apre in Vaticano una 3 giorni interessante della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali sul tema disabilità e condizione umana, cambiare i comportamenti sociali e costruire una nuova cultura dell'inclusione.
A Bruxelles alle 18 presso il segretariato della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea, incontro sul tema Europa, un salto verso l'ignoto, uno sguardo alle origini, una visione per il futuro, il contributo polacco al progetto europeo.
E ci sono movimenti anche a New York, al Palazzo di Vetro, sede dell'ONU, infatti c'è la riunione del Consiglio di Sicurezza sul tema della Colombia. Un paese, lo abbiamo raccontato tante volte, sempre alla difficile conquista della pace totale, della pacificazione totale, insomma. Stiamo a vedere insomma cosa l'ONU riuscirà a proporre.
Mentre il mondo islamico celebra la festa della rottura del digiuno a conclusione del Ramadan.
Eh sì, queste le notizie di oggi. Ricordiamo anche che in questo giorno di diversi anni fa ci fu la caduta del regime in Iraq di Saddam Hussein. A questo punto non ci rimane che accogliere il nostro primo ospite, che è collegato telefonicamente con noi, Gianmarco Murroni.
Buongiorno Carlo, buongiorno Stefania.
Buongiorno.
Stefania, dove si trova Gianmarco?
Si trova a Grado, l'abbiamo ascoltato anche ieri mentre lo stava raggiungendo, sul treno un collegamento un po' difficile, oggi per fortuna è lì, vero Gianmarco, sei lì, fermo, ed a raccontarci quello che accade per la riunione delle Caritas italiane, 218 credo che siano le delegazioni. Allora Gianmarco, che cosa accade, che cosa si è detto già?
Sì, oggi seconda giornata del convegno delle Caritas diocesane italiane, come spiegavamo ieri, un convegno dedicato al confine. Ieri la tematica è stata proprio questa, insomma, si è parlato tanto di confine inteso come limite, inteso come barriere, ma anche come qualcosa da superare, insomma, qualcosa di cui andare oltre. Ma non è stata neanche una questione, insomma, negativa relativa al limite, al confine, perché è stato anche spiegato che il limite talvolta è positivo, insomma, bisogna riconoscere anche i propri limiti, bisogna sapere quali sono i confini. Ecco, questo è stato un po' il sunto della giornata di ieri, che ha visto protagonista Monsignor Redaelli, che ha aperto il convegno, presidente di Caritas italiana, seguito poi da vari dibattiti, insomma, ma anche tante storie, perché ieri è stata una giornata di armonia, perché si sono ritrovati qui a Grado, si sono ritrovate tante persone, tanti delegati, appunto, come spiegavi Stefania, delle Caritas italiane sparse in tutto il mondo, tanti abbracci, tanta gioia da parte di queste persone che si sono ritrovate qua, magari da anni che non si rincontravano. Quindi è stata una giornata, insomma, particolare da questo punto di vista, tante storie per l'appunto anche nel territorio, perché poi il lavoro delle Caritas italiane si declina sui territori a livello regionale.
Gianmarco, ecco, concretamente ci sono state proposte di iniziative varie, non so, immagino chiaramente la Caritas guarda sempre ai più fragili per cercare di alleviare le problematiche di chi è in difficoltà.
Sì, come dicevo, insomma, sono state affrontate varie tematiche e anche per l'appunto delle cose pratiche sul territorio.
Esatto.
Si è parlato dei progetti, qua siamo a Grado in provincia di Gorizia, per cui si è iniziato parlando proprio di questo territorio, tanti progetti intorno anche a Gorizia, che rappresenta un po' quel concetto di confine di cui che è il tema di quest'anno, il confine con la Slovenia, Gorizia e Nova Gorica, per l'appunto, che si trova in Slovenia, e tante operazioni, tanti progetti sul territorio che coinvolgono anche i bambini, le famiglie che, insomma, più disagiate, che hanno più problemi anche da un punto di vista economico, coinvolgere, insomma, queste persone partendo anche dal gioco, partendo dai bambini, partendo dal valorizzare le cose belle del confine, in questo caso coinvolgendo anche i bambini sloveni. Quindi si è parlato di barriere che vengono superate da un punto di vista linguistico, da un punto di vista delle distanze, ritrovarsi tutti insieme in piazza Transalpina a Gorizia, per l'appunto, che è una piazza divisa a metà tra Italia e Slovenia, ma stare insieme. Ecco, e proprio questo verrà affrontato in maniera più specifica oggi, perché nel pomeriggio ci trasferiremo proprio a Gorizia e da lì verranno raccontate, insomma, altre testimonianze di progetti e lavori sul territorio.
Bene, quindi, allora
Una sede, volevo dire, che ha anche un significato particolare, quello dell'incontro, no?
Sì, è molto interessante questo discorso del confine come opportunità e non come distacco, distanza, come opportunità di incontro. Questo ci piace. Hai parlato di tante storie, magari ce ne racconterai alcune, Gianmarco. Intanto, buon lavoro.
Sì, grazie. Buon lavoro a voi.
Buon lavoro. Ci risentiamo. Grazie, ciao.
Intanto Stefania Ferretti ha fatto irruzione, perché io come al solito non so dire di no. Ha fatto irruzione in studio. Andrea De Angelis.
Tu. Buongiorno.
Non è vero, non l'ho chiamato.
Mi hai chiamato tu. Ispirato dal verde della tua polo, dal verde degli orecchini di Stefania, dal verde che sarà protagonista a Roma nei prossimi
giorni.
Io
ti chiamavo proprio per questo, perché tu ieri ti sei occupato della presentazione di una iniziativa che ancora una volta vede la Radio Vaticana, Vatican News, impegnata come media partner.
Esatto, saremo al Villaggio della Terra, Villa Borghese, al Pincio, da giovedì 18 fino a domenica 21 aprile, perché lunedì 22 aprile è la giornata mondiale della Terra, la 54esima giornata mondiale della Terra, che arriva dopo una COP, l'ultima COP dello scorso autunno importante, il no ai fossili, una presa di posizione che qualcuno ha definito epocale, una svolta epocale, altri mettono in guardia dalle svolte su carta finché non diventano pratiche reali e concrete. Fatto sta che comunque l'attenzione, Giancarlo, sarà al nostro pianeta, l'unico pianeta che abitiamo, perché in un'epoca in cui negli anni 20 di questo secolo prima si è parlato quasi esclusivamente di pandemia, ora quasi esclusivamente e giustamente delle tante troppe guerre, quelle più note e quelle dimenticate, non dobbiamo dimenticare che c'è una battaglia comune che riguarda tutti, nessuno escluso, che è appunto la salvaguardia del creato.
Della casa comune, beh, insomma, saremo impegnati, come abbiamo detto,
sì, saranno
dal villaggio del,
quindi
della
quindi ci
terra,
sarete anche voi,
alpina.
Ascoltatori, saremo, sentirete gli uccellini e
noi,
tutto
noi
quello
saremo,
che ci
saremo
sarà.
Che poi aprirete voi due, se non erro, le danze giovedì prossimo alle 8:10, praticamente a quest'ora.
Ecco, avete capito che è Andrea De Angelis che fa i turni e quindi...
No, veramente, però poi ci alterneremo tutti, sarà una copertura importante dalle 8 del mattino fino alle 6 del pomeriggio e l'invito è, come l'anno scorso, tu c'eri Giancarlo, noi c'eravamo, agli ascoltatori che vivono a Roma e che hanno del tempo libero a disposizione
di
raggiungerci,
certo, esatto. Di passare dalla nostra postazione.
Saremo proprio alla terrazza del Pincio, uno dei luoghi più romantici, incantevoli, magari... Chissà, qualche storia
anche,
d'amore
anche
è nata.
Spettacolari, no?
Sì, noi lì vi aspettiamo in tanti. Invece di mandarci WhatsApp, venite.
E che ne so, qualcuno potrebbe anche passare al microfono, insomma, e raccontarci qualche cosa. Va bene?
Va bene. E posso dire grazie fin da ora ai tecnici che saranno super impegnati per questa trasferta. Insomma, spostare una radio al Pincio non è mai impresa facile, ma l'anno scorso è andata bene anche grazie, soprattutto grazie al nostro settore tecnico.
Ma insomma, tra un po' ci sposteremo anche a Firenze, da dove trasmetteremo.
Indovinate chi? Anche
indovinate
lì?
Chi?
Giancarlo Lavella.
Insieme con Marina Tomarro e Gabriele Di Domenico saremo a Firenze per 4 giorni a trasmettere il Francesco Live. Speriamo tante belle iniziative.
Città incantevole,
insomma, che cosa dire? Sì. Anche musica incantevole.
Che cosa dire della Via Rose? Josephine Baker, poi.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots d'amour, des mots de tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens en moi mon cœur qui la 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 la.
Avete sentito il foglio di giornale che viene, viene aperto, eh? Il rumore del cartaceo, vuol dire che è il momento...
dell'Osservatore Romano, e con noi Silvia Guidi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, tanta curiosità è quello che sarà lo speciale di oggi dell'Osservatore.
Sì, a tema misto, quest'oggi non è, è come di solito facciamo con un tema unico, ma con tante tante cose diverse. La nostra copertina è dedicata a un'intervista a un fotoreporter, Alessandro Gandolfi, di Francesca Romana De Angelis. Poi abbiamo una controcopertina, l'ultima pagina di queste quattro pagine, dedicata ad un disegnatore giapponese non così famoso, ma un grande artista, Jiro Taniguchi, che è molto molto amato dagli appassionati. Non ha lo stile dei manga giapponesi che abbiamo in mente, con i grandi occhi, con i sorrisi, con la simpatia, ma ha un gusto per il dettaglio molto 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 prezioso e interessante.
Ecco, tante cose che ci propone l'Osservatore Romano. Io mi ero un attimo distratto perché stavo vedendo cosa ci scrivevano i nostri ascoltatori, che grazie anche alla vostra presenza in questa trasmissione hanno cominciato a interessarsi all'Osservatore Romano, che casomai fuori Roma non dico è sconosciuto questo, no, ma è poco letto casomai, no? Invece è importante, come ha detto il Papa e come dice il Papa nel nostro spot, leggerlo, perché dà un quadro su tutta quella che è l'attività del Papa, ma soprattutto ecco su queste chicche che ci proponete giornalmente.
Sì, credo che la cosa più preziosa, almeno lavorandoci da tanti anni, è che di fatto non è un giornale italiano, è certo. Un giornale che ha veramente davanti il mondo, e anche culturalmente nel nostro servizio culturale cerchiamo di avere questo, uno sguardo al mondo quanto più possibile aperto e curioso, con una curiosità aperta il più possibile. E anche il quattro pagine stavolta, per esempio, abbiamo un testo molto, un approfondimento molto bello sui teatri d'opera in America Latina e nel mondo, perché era il simbolo della cultura che dall'Europa si espandeva poi a tutto il mondo. Quindi da uno spiraglio, da un particolare, raccontare la storia del mondo recente, dell'Ottocento, dei primi del Novecento. Ecco, questo è un po' quello che cerchiamo di fare.
Questo nelle quattro pagine interne dell'Osservatore Romano.
Del martedì, sì. Quattro pagine il martedì, più le pagine che abbiamo tutti i giorni. Però quattro pagine ci permette di avere interviste più lunghe, più certo. Rubriche. È come un di più che cerchiamo di dare ai nostri lettori.
Sono le 8:35, grazie. Vi ricordiamo che l'Osservatore è online intorno, cioè il primo pomeriggio, 15:30.
Sì, metà pomeriggio, e cerchiamo anche di postarlo da tutte le parti, sui social, su Facebook, di diffondere anche i singoli articoli più possibile, perché per fortuna, ecco, siamo assediati dai social, però a volte servono anche.
Invece di carta, che tra l'altro è bellissima, la veste grafica dell'Osservatore Romano è uno dei più belli, per chi lo vuole toccare domani mattina.
Domani mattina, sì.
Non potete non leggerlo, allora... Stacco musicale in questo... Aspetta, no. Non stacco musicale, ma salutiamo Silvana che ci ha mandato un vocale. Ora la regia, con la regia proveremo a metterlo in onda. Ci saluta anche Francesco e ci saluta che fa i complimenti a Paola Simonetti, la collega, per un'intervista mandata in onda al Mondo in diretta. E poi Filomena immancabile saluta il sottoscritto, Stefania e la magnifica e laboriosa regia, nonché un saluto ad Andrea De Angelis. Grazie a voi tutti. Il 335 12 43 722 lavora costantemente H24. Grazie ancora a te Silvia, e
grazie a voi,
e buon lavoro, buon rientro in redazione.
Grazie, ciao, buona giornata.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Grazie Stefania Ferretti, oggi grande
musica.
Grande musica, uno dei brani da portarsi sull'isola deserta.
Assolutamente,
anche questo,
sì,
no?
Quelle domande che, al quali è difficile dare risposte.
La
ancora
risposta è scritta nel vento.
È scritta nel vento, sono passati 50 anni forse anche.
Altra irruzione in studio invece, no, non è vero, lo abbiamo
fatto un blitz.
No,
stato chiamato, diciamo.
Andrea Tornielli, direttore editoriale di Radio Vaticana, no, del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, grazie Andrea per essere qui con noi.
Grazie
e per parlare di Dignitas Infinitas, Infinita, il documento che dopo 5 anni è stato pubblicato ieri dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Ne stanno parlando tutti i giornali, tutte le testate, ma perché? Qual è la novità?
Ma innanzitutto la vera grande novità è il fatto che per la prima volta in un testo magisteriale di dottrina morale di questo tipo viene fatto un elenco di violazioni della dignità umana che non comprende soltanto quelle tradizionalmente appartenenti alla dottrina morale, l'aborto, l'eutanasia, ma si cita la guerra, si cita il fatto di lasciar morire i migranti in mare. E dunque, come spiega il prefetto Cardinale Fernandez nella sua introduzione, siamo di fronte a un documento che fa proprio anche il magistero degli ultimi anni e in un unico testo.
Ecco, quindi il discorso sulla dignità umana non va incasellato o solo sulla bioetica o soltanto su altri settori, ma deve comprendere necessariamente a 360 gradi tutti quelli che sono gli attacchi alla dimensione
ed è importante, umana. Sì, ed è importante sottolinearlo anche perché la difesa della vita e della dignità umana non può essere soltanto al momento iniziale, anzi prenatale, e poi al momento finale. In mezzo ci stanno 70-80 anni per i più robusti, diciamo, dove possono avvenire violazioni e dove bisogna essere vicini all'uomo. Allo stesso modo, la difesa della vita e tanti temi sociali non possono riguardare soltanto quegli anni che stanno di mezzo, dimenticando che l'aborto è la soppressione di un essere umano e che non è giusto, non è possibile somministrare la morte a nessuno. Pur dovendo evitare l'accanimento terapeutico e pur essendo necessario fornire le cure palliative. È come in qualche modo bisogna ritrovare un'unità tra due poli, certo, che hanno separato anche il mondo cattolico.
Ecco, ancora una domanda, Andrea Tornielli, una risposta a quelle testate che aspettavano una sorta di apertura, no? Possono stare insieme il discorso sulla misericordia e invece il discorso portato avanti da Dignitas Infinita, che invece mette dei paletti importanti, no?
Ma diciamo, la sorpresa di queste testate può essere solo una certa distrazione per non aver seguito quello che il Papa ha sempre detto in questi anni, perché Papa Francesco ha pronunciato le parole molto dure sull'aborto, contro la maternità surrogata, sul tema dell'eutanasia, per cui non c'è nessun tipo di sorpresa. Come questo stia insieme con la misericordia è il messaggio del Vangelo. Perché il messaggio del Vangelo, della misericordia, del perdono dato a tutti, dell'avvicinarsi a tutti, del fatto che tutto può essere perdonato, non ha mai significato il dire che il bene è il male e il venir meno ai principi. Il fatto dell'affermare che l'aborto è la soppressione di una vita umana, cosa che non ha nulla a che fare con una credenza religiosa, ma è un dato puramente scientifico del fatto che l'embrione è un uomo con tutte le informazioni dell'essere uomo e con una sua dignità infinita in quanto essere umano, non significa questo non comprendere il travaglio della donna che nella maggior parte dei casi è vittima di uomini che la vogliono far abortire, e non significa il fatto che anche un peccato così grave non possa essere abbracciato dalla misericordia di Dio e una persona non possa risollevarsi. Le due cose non sono mai state in opposizione.
Per chiudere citerei un predecessore amatissimo di Papa Francesco, San Giovanni XXIII, non guardiamo all'errante, ma condanniamo l'errore.
Esattamente, si condanna l'errore e non l'errante. Ci troviamo in un mondo dove a volte, mentre la Chiesa fa questo, abbraccia il peccatore e condanna il peccato, ci troviamo in un mondo dove invece a volte si fa esattamente l'opposto, e cioè si parla bene del peccato e alla fine si condanna e si bastona il peccatore.
Grazie Andrea,
grazie,
Tornielli.
Direttore, grazie.
Ti lasciamo ai tuoi impegni e ti vogliamo salutare con la musica. Allora, puoi scegliere musica italiana o musica straniera?
Visto che abbiamo appena ascoltato un brano in inglese, mi fido e facciamo l'italiano.
Edoardo Bennato, ti piace?
Sì, assolutamente.
L'isola che non c'è, insomma, qui andiamo proprio nella favola.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te.
Buongiorno, sono Silvana, mi sono appena avviata in macchina e la vostra radio dava quella bellissima canzone La Vie en Rose che mi ha emozionato perché mi ha portato indietro nel tempo. Ho amato molto Edith Piaf, che dire, sempre scelte molto belle le vostre, e vi auguro una buona giornata.
Con voi niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è, niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Grande testo questo di Edoardo Bennato. Ancora grazie a Stefania Ferretti per la scelta musicale. Ecco, che chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle è forse più ancora più pazzo di te. Quindi quest'isola che non c'è bisogna continuare,
bisogna
a cercarla,
conservarla. La prossima volta ce la facciamo cantare direttamente da Gabriele Di Domenico.
Sì, che insomma, che è anche un appassionato ed esperto musicista, e ci ha confessato ora che questo è uno dei suoi cavalli di battaglia, eh? Conferma.
Bene, bene.
Andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i siti internazionali, e quindi parliamo di rassegna stampa. Cominciamo dalla BBC.
Sì, BBC naturalmente dedica ampio spazio all'eclissi solare negli Stati Uniti. Il continente nordamericano osserva meravigliato il raro evento.
Sviluppi sul conflitto in Ucraina. Invece sul sito della CNN c'è preoccupazione per il reattore nucleare della regione di Zaporizhia, controllato dai russi, che è stato danneggiato dall'attacco di un drone.
Su Nigrizia invece, in molti paesi africani migliora la percezione del diritto alla salute, ma rimane critica la carenza di personale e di cure mediche. Salute in Africa, questo è il titolo, tra progressi tangibili e sfide persistenti.
Insomma, il tema della sanità, di cui parleremo alle 9.30 nello spazio della radiovisione, come vedi Stefania, è al centro non solo da noi,
da
in
noi,
Europa, nel mondo occidentale, ma anche in paesi che hanno difficoltà, e quindi è importante insomma sottolineare, come dice Nigrizia, tra progressi tangibili ma sfide che continuano a sussistere. Invece il sito del Pontificio Istituto Missioni Estere, Asia News, dà spazio ai timidi progressi diplomatici in Egitto per un cessate il fuoco a Gaza. Il titolo: Al Cairo, progressi per una tregua a Gaza.
Abbiamo parlato prima della terra, della salute del nostro pianeta, e clima nuovo, record di temperatura nel marzo 2024 sull'Acqua, secondo l'osservatorio Copernicus. La temperatura media di questo marzo è stata di 1,68 gradi centigradi superiore a quella di un marzo normale nel clima dell'era pre-industriale. Così è stato annunciato martedì 9 aprile, cioè oggi, il Climate Change Service dell'osservatorio europeo Copernicus. Gli ultimi 12 mesi sono stati i più caldi mai registrati a livello mondiale.
Che poi sembra poco, un grado e mezzo,
no,
poco,
no, ma è
più,
tantissimo,
no? E invece nell'equilibrio mondiale è tantissimo, come tu hai detto. E basta un grado per alzare il livello dello zero di diverse centinaia di metri, no?
Esatto.
Folha de San Paolo invece in lingua portoghese, quindi siamo in Brasile e nei paesi che parlano la lingua portoghese dedicano nell'attualità internazionale, anche qui si parla del conflitto in Ucraina, Kiev cerca di andare verso i territori nel sud russo, quindi di rispondere in questo modo agli attacchi di Mosca che soprattutto attraverso i droni interrompono le comunicazioni televisive in gran parte dell'Ucraina.
Invece Vida Nueva per lo spagnolo, per chi parla lo spagnolo, dedica un articolo all'incontro del Papa ieri con i parenti degli israeliani rapiti da Hamas. La precedente occasione è stata a novembre, ricorderete, quando Papa Francesco ha ricevuto anche un gruppo di palestinesi i cui parenti si trovano a Gaza. Quindi
passiamo subito ad alcuni dei giornali che troverete in edicola, sono le 8:52, quindi ci avviciniamo all'aggiornamento dell'informazione oggi curata da Luca Collodi. Partiamo da Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, chiaramente si parla di Dignitas Infinita come stanno facendo tutti i quotidiani, ma in particolare io volevo sottolinearvi un articolo dal titolo Sui migranti l'Europa vara il suo piano faro sui diritti. Bruxelles si appresta a dar vita al nuovo patto sull'immigrazione e sull'asilo proprio nei giorni in cui è alle prese con un'ondata di partenze che puntano l'Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale e non solo. Questo è l'inizio dell'articolo di Giovanni Maria Del Re.
L'apertura del Corriere della Sera dedicata a Gaza, nuova proposta degli Stati Uniti su tregua e ostaggi e raid su Zaporizhzhia, torna l'allarme nucleare, quindi le due guerre in apertura del Corriere della Sera e poi una fotonotizia naturalmente dedicata all'eclissi del sole del tutto oscurato dal Pacifico agli Stati Uniti. C'è una foto in Messico con il naso all'insù, occhiali speciali sul naso per ammirare lo spettacolo dell'eclissi totale del sole.
Stesso argomento sulla Repubblica, quindi la crisi, il conflitto tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza. Io volevo sottolinearvi un articolo che nelle pagine interne parla di sicurezza, almeno di rischio per la sicurezza in Europa. Arrestato a Roma un terrorista dello Stato Islamico di nazionalità tagica.
E di questo naturalmente parla anche il Messaggero, il quotidiano della capitale. Una notizia sempre in prima, la benzina vola oltre 1,9 euro al self, prezzi ai massimi da ottobre scorso. Questa è una brutta notizia per tutti gli automobilisti e sappiamo che sono tanti. E poi andiamo sul Foglio, facciamo in tempo?
Abbiamo ancora qualche minuto. Io, dato che hai parlato del Messaggero, andrei
sul tempo.
Anche qui si parla invece tra i vari argomenti di immigrazione, in particolare l'intesa che c'è stata tra Italia e Albania, migranti in Albania e boom di offerte, ecco i 25 progetti per creare quei centri di raccolta che dovrebbero appunto accogliere circa 3.000 migranti nel paese che si trova oltre Adriatico.
Del Foglio vorrei invece segnalare l'ultima pagina dedicata, c'è un grande articolo dedicato alla guerra, il dilemma della guerra dell'intelligenza artificiale a Gaza. L'algoritmo usato per dare la caccia ad Hamas causa danni collaterali elevati, lo abbiamo visto. Queste nuove tecnologie stanno cambiando il modo di fare la guerra, così commenta il Foglio l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, che è stato anche ministro della difesa. Quindi è un'era diversa, un'era simile a quella dell'avvento della bomba atomica, quindi non sappiamo cosa può avvenire, qualcosa però l'abbiamo già visto.
Tutto questo sul Foglio e sui giornali che vi abbiamo presentato oggi. C'è invece un vocale che è arrivato al 335 12 43 722, ancora no mi dicono, e allora è tempo di accogliere con la musica l'aggiornamento dell'informazione di Luca Collodi, che ci sarà alle 9 in punto, questa volta due grandi voci.
Sì, quella di Sting. E no. No, ah, no, abbiamo, no, no, abbiamo cambiato, è vero, scusate, cioè, ho sbagliato, infatti non mi sembrava l'articolo, l'inizio della musica di Sting, no, due grandi voci, quella di Eros Ramazzotti e quella della grande, grandissima Tina Turner, veramente, e loro cantano Cosas de la Vita, le cose della vita, Ramazzotti in spagnolo e Tina Turner in inglese, un bel misto,
tutto da,
no,
ascoltare.
Bella.
Sono umana situazione, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Addictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. Siempre así. Stop the worst and stop for better. But through it all we come so far. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo. Porque aquí ser humano es lo que quiero ser. Mis manos solo alcanzaré. Sí, porque what is life without a dream to hold? No, take my hand and never let me go. But it's part of life together. But what future does it hold? Son las cosas de la vida.
Sono le 9, l'informazione flash della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. La Chiesa ricorda che la dignità umana vale dal momento del suo concepimento fino alla sua morte naturale. No all'aborto e no all'eutanasia. Lo afferma il documento del Dicastero per la dottrina della fede Dignitas Infinita. La Turchia ha imposto stamani limiti alle esportazioni di beni verso Israele, compresi prodotti in acciaio, ferro e alluminio. La decisione rimarrà in vigore fino a quando Israele non dichiarerà un cessate il fuoco. immediato nella striscia. Cina e Russia devono schierarsi dalla parte dell'equità e della giustizia, lo ha detto il ministro degli esteri cinese dopo l'incontro a Pechino con il suo omologo russo. Cina e Russia continueranno a mantenere scambi ravvicinati in varie forme. L'Agenzia di Polizia Nazionale di Haiti ha dichiarato di aver recuperato un cargo dirottato. È tutto, ci sentiamo alle 10.
Radio Vaticana con voi prosegue con la musica e questo è Sting con Fields of Gold.
Buongiorno a tutti e grazie sempre per tutto. Vorrei dire anche un abbraccio forte e affettuoso al nostro amato Papa Francesco e tanta gratitudine per tutto quello che fa per noi, per tutto il mondo, tutta la nostra vicinanza. Sereno proseguimento nell'amore e nella pace del Signore. Un abbraccio a tutti. Ciao.
Upon the fields of barley, you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Il 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
335 12 43 722, è arrivato un messaggio.
Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722.
Per voi resta aperta la chat come sempre, 335 12 43 722.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
Insomma, un po' di spot
per ricordare,
autopromuoverci.
Autopromuoverci e ricordare anche il numero di telefono che è a vostra disposizione, come sempre. Prima abbiamo ascoltato Sting e volevo dire solo due cose su quella canzone che risale al 1993, quindi ha parecchi anni sulle spalle, però è ancora molto bella da ascoltare. E Fields of Gold vuol dire campo d'orzo, dorato, i campi dorati, e la storia è quella di una storia d'amore di due ragazzi in questo contesto bellissimo di questi campi pieni d'orzo e dorati dal sole.
Bene, poi insomma Sting, questo se non sbaglio fu uno, se non il primo da solista, uno dei primi,
uno
album,
dei primi album da solista,
quello dove c'è anche Russian,
sì. Esatto.
Quello dove c'è se If You Love Somebody Set Them Free.
Sì, esatto, bellissima pure quella canzone, quel brano.
Senti, ma a proposito di musica, lo sai che i nostri ascoltatori che continuano a scriverci, per esempio Filomena poco fa ci scrive: bella la collaborazione tra Ramazzotti e Tina Turner, due grandi, siamo felici che ci seguano, ma cantano anche insieme alle nostre canzoni.
Noi ci siamo anche per questo, per farle cantare.
Tra l'altro anche noi cantiamo quando non ci sentiamo, perché il microfono è chiuso,
per fortuna.
E quindi si può ascoltare per caso uno dei nostri ascoltatori più affezionati che ha cantato insieme a noi la canzone di Edoardo Bennato. Sentiamo un po'.
Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritti fino al mattino, poi la strada la trovi da te, questa è l'isola che non c'è.
Bravo, bravo, bravo.
Bravissimo, direi, insomma, perché oltre che essere un ascoltatore è anche uno dei nostri amici e colleghi, era Fabio. Fabio Grande, uno dei responsabili della redazione podcast. Che cosa dire? Ci prepariamo ad accogliere il nostro prossimo ospite con cui parleremo ancora di musica. È una delle ospiti che anche in passato ci è venuta a trovare qui alla Radio Vaticana. Si tratta di Daniela Donatone, in arte Dani, che ci parlerà dei suoi progetti, tanti progetti, soprattutto nelle esecuzioni dal vivo. Che cosa dire? Andiamo allora ad ascoltarci ancora un altro brano?
Sì, restiamo un po' sul tema della terra, della salute della terra, dell'ambiente. E allora andiamo.
È uno degli antesignani.
Sì, antesignano, veramente ante litteram, quando ancora di ecologia si parlava pochissimo. E lui è Adriano Celentano, è il ragazzo della Via Gluck.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della Via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai
a non capire. È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Wow, wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi. Però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento, là dove c'è.
Valanga di complimenti a Fabio che ci ha fatto ascoltare la sua versione dell'Isola che non c'è, ma ora è il momento di parlare con i nostri colleghi stranieri. Oggi è la volta del programma portoghese per l'Africa della Radio Vaticana. Collegata con noi Maria Dulce Araújo Evora. Ho detto bene, Maria Dulce?
Quasi bene, buongiorno Giancarlo.
Un saluto a te.
Araújo.
Salve Maria Dulce da parte anche mia.
Maria Dulce.
Buongiorno,
Fe.
Buongiorno.
Con la lingua tra i denti, Maria Dulce.
Dulce.
Come se fosse la S, scritto con la S, invece si scrive con la C.
Raccontaci un po' quella che è la vostra attività in questo momento, l'informazione che rivolgete ai tanti paesi africani che parlano la lingua portoghese.
Sì, una delle nostre rubriche di cui vi voglio parlare oggi è il decennio degli afrodiscendenti, perché non so se sapete che le Nazioni Unite hanno dichiarato un decennio che tra l'altro si conclude quest'anno, dal 2015 al 2024, con l'obiettivo di riconoscere il contributo degli afrodiscendenti del mondo allo sviluppo dell'umanità, fare giustizia, perché sono stati abbastanza ingiustiziati lungo i secoli, e favorire il loro sviluppo libero da questa piaga del razzismo che ancora oggi coinvolge la loro vita. E in questa rubrica diamo l'attenzione a diversi temi relazionati con questa tematica, come la storia del traffico transatlantico degli africani schiavizzati, poi portati nel cosiddetto Nuovo Mondo, il progetto dell'UNESCO, la Route de l'Esclave, la rotta degli schiavi, la porta del non ritorno, ma anche la pastorale afro in Colombia, Brasile, soprattutto in America Latina. E questa settimana, Giancarlo, abbiamo parlato dell'indipendenza della Bahia, lo stato del Brasile, come gli afrodiscendenti hanno contribuito a questo e come l'indipendenza di Bahia, che è stato il 2 luglio del 1823, ha contribuito all'indipendenza totale del Brasile, indipendenza che era stata invece il 7 settembre del 1822, quindi un anno prima. E questo perché Bahia, i portoghesi non volevano lasciare Bahia, che era una zona ricca, e speravano di rimanere in quella zona del Brasile per cogliere queste ricchezze. Però i baiani non hanno accettato questo, hanno resistito e gli afrodiscendenti hanno contribuito a questa indipendenza. Ma il loro contributo, come al solito, non è stato riconosciuto e ancora oggi gli afrodiscendenti, insieme agli indigeni del Brasile, sono i più deseredati del paese.
Certo, grazie Maria Dulce per averci raccontato tutto questo. Troviamo questo chiaramente nelle vostre trasmissioni per i paesi portoghesi dell'Africa, ma anche sul vostro sito, giusto?
Sì, abbiamo parlato di questo anche nel nostro sito, anche su Afrofonia, il programma che abbiamo la domenica in italiano su temi africani, quindi sono temi che trattiamo sempre e che sono anche sulla nostra pagina web.
La mia esortazione, Stefania Ferretti, è quella di andare sempre a fare un paragone tra i vari siti, no? Anche se non capiamo molto di tante lingue, però è bello andare a vedere come la Radio Vaticana, Vatican News, si esprime in oltre 40 lingue, insomma, sono tante, ho perso anche un po' il conto, comunque.
Credo più di 40.
Sì. Grazie Maria Dulce Araujo.
Grazie a voi, peccato che questi minuti passano così presto che non ci permette di completare il pensiero.
Avremo modo di
un cenno per svegliare su questo decennio che purtroppo sta per concludersi un po' in sordina.
Esatto, è vero. Grazie. Noi in musica invece facciamo gli auguri a Fabrizio Moro, che è vincitore di un Sanremo, anzi di due Sanremo se non sbaglio, uno da Nelle Promesse, nel Giovani Promesse, e un altro invece in coppia con Herman Mehta. Il brano è Portami Vita. Facciamo gli auguri a Fabrizio Moro perché oggi è il suo compleanno.
Assolutamente sì, auguri a lui e a tutti quelli che sono nati oggi, naturalmente.
Certo. Perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è, imprevedibile. Portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire dai rimorsi degli errori che continuo a fare mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è, è imprevedibile. Portami via dai momenti, da tutto il vuoto che senti, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia. Amore mio, portami via. Tu sai comprendere questo silenzio che determina il confine fra i miei dubbi e la realtà, da qui all'eternità. Tu non ti arrendere, portami via dai momenti, da questi anni violenti.
Allora lasciamo Fabrizio Moro, Stefania Ferretti, perché ti volevo presentare una delle nostre amiche più affezionate, musicista, compositrice di Christian Music. Christian Music è una musica i cui testi rivolgono insomma a temi sacri. È stata già ospite qui con noi, l'abbiamo conosciuta personalmente, Daniela Donatone in Arte Dani. Benvenuta Daniela.
Buongiorno Giancarlo, buongiorno a tutti.
Ecco, ti chiamiamo perché la tua musica già da tempo va in teatro, insomma, tu stai nella tua regione dando vita a tutta una serie di spettacoli che hanno anche un bel riscontro di pubblico. Un tempo per volare, questo è quello che tra qualche giorno presenterai di nuovo.
Sì, esattamente. Questo spettacolo è uscito per la prima volta lo scorso anno. È una narrazione in musica, una storia che ho scritto davvero molto, molto entusiasmante. C'è un incontro tra personaggi, persone, personalità, e ognuna di queste poi mette del suo per creare qualcosa, per creare delle tracce nella vita degli altri che poi diventano storia.
Ecco, dicevamo, qual è la tua sensazione, la differenza almeno, quando registri un brano perché sia inciso e invece quello di eseguire un brano davanti a un pubblico vivo che è lì presente?
Beh, chiaramente si crea un'atmosfera completamente diversa, non che non si faccia in modo di riportare questa atmosfera poi in studio, però chiaramente dal vivo c'è una trasmissione emotiva, un flusso emotivo, ecco, che va e che torna. E chiaramente questa è una cosa bellissima, perché ogni spettacolo poi diventa a sé,
certo.
E questo è anche in funzione di questo flusso che si crea sul momento.
Sì, ecco. È anche il titolo di un tuo romanzo, Un tempo per volare.
Esatto, sì, questo racconto è nato qualche anno fa raccogliendo appunti scritti nel tempo. E appunto è la storia di alcuni personaggi che poi ho in ognuno ho portato parte della mia vita, parte della mia storia, anche un po' parte delle mie sfaccettature. E questo racconto nasce come una fiaba, è raccontato in un clima fiabesco, infatti comincia con C'era una volta, e questi personaggi un po' fantastici si incontrano, si scontrano, e c'è un percorso che poi porta alla ricerca, che poi è la ricerca di ognuno di noi, la ricerca del volo, la ricerca della pienezza.
Daniela Donatone, noi ti abbiamo conosciuto invece dal punto di vista musicale come una sorta di polistrumentista, tu veramente suoni tanti strumenti, hai questa predisposizione, no? All'approccio a qualsiasi cosa suoni, tu la fai suonare in modo armonico, ecco, ma c'è uno strumento particolare invece che tu ami suonare e comporre anche con questo strumento?
Allora, guarda, io non riesco a darti una risposta, ecco, univoca, nel senso che
certo.
Ogni strumento per me ha un'anima e quindi a volte rispecchia anche un po' lo stato emotivo di quello che viene fuori.
Anche se io ti ho conosciuta mentre
sì.
Ti esibivi dal vivo col violoncello.
Col violoncello, esatto, sì. Il violoncello è uno strumento impegnativo che ho studiato negli ultimi anni della mia vita. Mi sono sempre approcciata alla musica con la chitarra e il pianoforte. Quindi diciamo che la parte compositiva spesso insieme al testo nasce con questi strumenti, però il violoncello porta poi quel fascino emotivo,
certo.
In più, mantenendo delle corde lunghe, no? Dove ci puoi scrivere sopra qualcosa come un rigo bianco, come un pentagramma bianco.
La domanda così forse può essere banale, ma scrivi prima i testi o prima la musica?
E guarda, capita spesso di fare le due cose insieme, perché ecco, quando c'è qualcosa da dire dentro, c'hai anche diciamo dei mezzi che nascono insieme, che si mettono insieme in moto, e la musica cammina insieme alle parole, le parole ricercano una musica, un giro armonico, quindi capita spesso di fare due cose insieme. Però per esempio per il brano A mezzo fiato, che di cui ho parlato anche in passato in altre interviste, ed è quello che ho portato al Festival di Sanremo, la Christian Music, quel brano è nato davvero in maniera singolare, nel senso che il testo è uscito fuori da solo e poi la musica è andata a scriversi da sola sopra in un secondo momento.
Allora ti salutiamo Daniela Donatone, Dani in arte, ricordando che il 14 aprile sarai appunto alla Chiesa Madonna del Carmine nella città
di Fragagnano, in provincia di Taranto.
In provincia di Taranto, ecco, cioè, sarà una nuova performance per te col tuo pubblico. diciamo un'ultima domanda veramente, questa etichetta di Christian Music ti va stretta oppure ti ci trovi pienamente?
Guarda, in realtà io con le etichette non vado molto d'accordo in generale, nel senso che le cose secondo me non hanno per forza bisogno di essere intitolate. La Christian Music, quando parla della vita delle persone, quando parla della ricerca, della propria vita, sì, della vita autentica, allora è Christian Music, perché la vita dell'uomo è una vita pienamente cristiana. E quindi in questo senso sì, in questo senso mi sta bene, così.
Allora Dani, noi ti salutiamo con un tuo brano che si intitola Lassù. Ci vuoi dire qualcosa sul Lassù?
Sì, questo brano è il brano, diciamo, della svolta, del ritorno. Lì dove c'è una ricerca c'è sempre una sorta di allontanamento, di rischio. E poi questo rischio, una volta sperimentata la paura, la lontananza, la distanza, c'è qualcosa che ti riporta indietro per rifare un po' il punto della situazione e ripartire. E questo brano parla proprio di questo ritorno, di questa presa di forza, di consapevolezza, di nuova partenza.
Grazie Daniela Donatone. Allora Lassù, insieme alla tua musica, ci salutiamo così, mentre tra poco ci sarà lo spazio dedicato alla radiovisione. Grazie Daniela.
Grazie a voi, buona giornata.
Tu vieni al mondo che nemmeno lo sa. Fin quando ti chiederai se una ragione sensibile c'è a questa follia toccata anche a te. Ognuno ha una storia da scrivere, ma quel che desideri a volte ti deluderà. Da lì mettici il cuore, non sarai solo mai sotto un cielo che ti protegge ancora prima di esistere. Tu eri là nella luce che ti rende vivo, accompagna il cielo diventando più blu, si accende il buio con le stelle lassù, brillano immense proprio sopra di te, un quadro d'autore. Ti rende vivo, accompagna il respiro.
ancora un saluto da Giancarlo Lavella. Questo è il momento in cui Radio Vaticana con voi sbarca sul video attraverso la piattaforma Facebook, e oggi è la giornata in cui parliamo di sanità. Lo facciamo insieme, ormai un'amica, Edith Aldama, benvenuta qui a Radio Vaticana con voi. Ricordiamo, responsabile dell'area medica cronicità dell'ufficio pastorale sanitaria della Diocesi di Roma. Benvenuta, Edith.
Grazie Giancarlo.
Ecco, ma non sei sola, perché qui abbiamo un altro ospite. Ce la puoi presentare?
Sì, ovviamente lei è la dottoressa Cristina Patrizzi, è medico di medicina generale e segretario dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Roma.
Grazie mille.
Benvenuta dottoressa.
Grazie per l'invito, grazie Edith e a voi per l'ospitalità.
Ecco, un impegno importante quello di tutta la classe medica e infermieristica in questo momento in cui proprio la sanità è un po' al centro di tante preoccupazioni, diciamo.
Siamo al centro di tante preoccupazioni, perché la nostra missione è quella, come medici, è quella di dedicarci alla cura dei nostri pazienti, dei cittadini. Abbiamo circostanze un po' difficili, certo. Abbiamo passato anni difficili, anni difficili dai quali forse ci aspettavamo un pochino di più, nel senso di investimento sulla sanità pubblica. Vediamo quante difficoltà abbiamo nel reperire i medici e quanta invece è grande l'esigenza di salute nella popolazione italiana. Ma la categoria è sempre impegnata fortemente in questo senso, quindi noi ce la mettiamo tutta comunque, insomma, ecco.
Ecco, una popolazione che si sta invecchiando e quindi porta con sé tutta una serie di problemi cronici.
Assolutamente,
no?
È uno degli obiettivi anche di quello che è tutto il finanziamento del PNRR per la sanità italiana, è quella proprio della presa in carico dei pazienti cronici, che deve essere portato almeno al 10% del totale dei pazienti cronici over 65 anni, perché si presume che ovviamente siano pazienti che già presentano almeno tutti una patologia cronica, dall'ipertensione, il diabete, ma in particolare uno degli obiettivi sui quali anche come Ordine dei Medici abbiamo lavorato molto in questi anni, grazie ovviamente alla collaborazione con la pastorale diocesana e con Edith, è proprio l'impegno sulle malattie reumatologiche.
E prima di entrare in particolare a piedi uniti su questo argomento così importante, un saluto a Gennaro, Faustina e Fiorella che ci stanno seguendo sulla piattaforma Facebook, e tra l'altro dite anche voi la vostra, cosa volete dalla sanità, in particolare in questo settore delle malattie reumatologiche, dove è importantissima la diagnosi precoce.
Assolutamente sì, le malattie reumatologiche costituiscono un'ampia gamma di patologie che vanno dalla fibromialgia, all'artrite reumatoide, una serie di connettiviti, vasculiti di carattere autoimmune, e un ampio spettro di patologie purtroppo croniche, e causa peraltro la seconda causa in Italia di malattia invalidante. Certo. Se non diagnosticate in tempo, sono pazienti che presentano disturbi pesanti per la prosecuzione della vita, anche lavorativa, personale, sociale, l'impegno dei caregiver. Quindi affrontare ed arrivare ad una diagnosi precoce è uno degli obiettivi sui quali occorre lavorare. Non è così semplice, perché appunto sono malattie che necessitano di un approccio multidisciplinare, cioè oltre il reumatologo serve l'immunologo, serve l'internista, il fisioterapista, il neurologo, quindi è un approccio combinato, perché sono patologie che spesso hanno un esordio subdolo. Non è una malattia, come dire, o il diabete o la patologia, certo, cardiovascolare, che hanno un po' dei trigger di facile identificazione. Sono malattie subdole e la gente ha anche difficoltà spesso proprio nel relazionarsi anche con la medicina generale.
Proprio su questo, no? Ci sono delle malattie che possono essere gestite da specialisti anche molto diversi tra di loro, no? Potrebbe essere il dermatologo, per esempio la psoriasi, il dermatologo come invece l'immunologo. Allora c'è questa difficoltà, questa confusione del paziente di rivolgersi al medico giusto?
Perché assolutamente sì, è una delle caratteristiche di questa, diciamo, di questo quadro nosologico, di questi quadri nosologici che rappresentano le malattie reumatologiche, ed è uno dei motivi per i quali, come Ordine dei Medici, grazie anche alla sollecitazione della pastorale diocesana, Edith ha messo, diciamo, insieme, ha organizzato un tavolo tecnico importante dove ci siamo consultati con tutti gli specialisti, le aziende, insomma gli opinion, gli stakeholders del settore, perché quello che era importante era individuare proprio un percorso diagnostico terapeutico dedicato a questo, diciamo, alle malattie reumatologiche in generale ed alcune in particolare, fibromialgia, artrite reumatoide eccetera. Occorre un impegno strutturato di regione in questo, abbiamo fatto una serie di passi, clinicamente siamo a posto, nel senso che diciamo gli opinionisti scientifici hanno individuato il percorso da porre in essere per arrivare ad una diagnosi precoce. Occorrono degli strumenti, occorrono ambulatori dedicati, specialisti a cui potersi indirizzare per una diagnosi definitiva, e sensibilizzare ovviamente tutta la categoria a questo tipo di patologie, che proprio per l'esordio un pochino subdolo, il dolore cronico, la stanchezza, la fatica muscolare eccetera, possono non essere di facile inquadramento, ecco, quindi occorre una formazione
proprio
specifica.
Su questo volevo coinvolgere anche Edith Aldama, cioè a che punto siamo con il riconoscimento di queste patologie che un tempo venivano scambiate soltanto per pigrizia, stanchezza o altro?
Invece, è vero, ci sono patologie,
come ha detto la dottoressa Patrizzi, sono veramente invalidanti, insomma.
Ci sono patologie che sono già riconosciute, perché le malattie reumatologiche, diciamo che tranne in questo caso la fibromialgia, che è una patologia per la quale noi ci siamo impegnate molto, perché ovviamente è una patologia che comporta dolore cronico, stanchezza, altri disturbi, e che è molto invalidante, ma che non è riconosciuta ancora dallo Stato italiano. Quindi c'è tutto un percorso, e noi siamo a sostegno anche di quanto stanno facendo le associazioni di pazienti, anche per portare alla luce, e ci sono delle proposte di legge sia in Camera che in Senato su questo riconoscimento della malattia, e noi ci auspichiamo che comunque lo Stato possa in qualche modo approvare, no, questa proposta di legge, possa supportare questi malati, perché fondamentalmente abbiamo, certo, dico abbiamo perché anch'io comunque soffro di questa patologia, diritto a vivere una patologia con dignità, perché finché non sei riconosciuto dallo Stato sei sempre un malato invisibile.
Il Papa più volte, insomma, ha fatto appelli per, a questo scopo.
Esatto,
torno dalla dottoressa Patrizzi, perché i nostri ascoltatori, Carlotta e ancora Cristina, ci stanno seguendo e quindi attraverso le nostre chat ci salutano. In particolare Filomena invece dice: difficile diagnosticare in tempo anche a causa delle lunghe liste d'attesa che
e
ci
questo
sono.
È il problema di cui le parlavo, infatti, sì. Le liste d'attesa. Cosa succede? Noi abbiamo, io stessa, insomma, ho portato anche il parere di Omceo Roma su questo tema. È chiaro che se la reumatologia in quanto tale come specialità non rientra tra le cosiddette specialità sottoposte a monitoraggio delle liste d'attesa, questa branca difficilmente troverà spazio nei piani sanitari aziendali, ospedalieri, eccetera. Nel senso che le risorse che vengono liberate si indirizzano verso altre specialità. Invece noi abbiamo detto che è anche importante individuare spazi dedicati a questo, a questo argomento, in cui diciamo un pochino l'elemento cardine, che è il reumatologo, possa coordinare poi l'avvio concreto di questo percorso, che vede però fisiatri, neurologi insieme. Se questa attenzione a questo argomento ancora, come purtroppo insomma siamo in questa situazione, non c'è, siamo un po' in difficoltà, certo, nel senso che i dipartimenti, le aziende che hanno avuto particolare sensibilità, hanno lavorato su questo con ambulatori dedicati, occorre fare un pochino di più, oltre che arrivare all'identificazione della malattia reumatologica, sì, diciamo complessivamente o nello specifico dei vari profili, come causa di esenzione per patologia, per esempio, no? Come la cardiopatia ischemica, il diabete, l'insufficienza renale, che dire, le malattie oncologiche sono diciamo causa di esenzione specifica per patologia. Ancora, per esempio, su fibromialgia siamo un pochino lontani.
Infatti c'è Faustina che ci scrive e ci dice che sta aspettando da un anno una visita dal fisiatra e ancora anche dall'immunologo. Aspetto ancora, dovrebbero convocarci tra un paio di giorni in ospedale e farci una diagnosi giusta. I dolori sono forti e hanno cambiato la mia vita in tutto, insomma.
Lo so.
Qual è la casistica più particolare che hai incontrato senza fare nulla?
Guardi, diciamo che nell'ambito della medicina generale le malattie reumatologiche incidono intorno al 10% e sono molto correlate, specie per l'inizio della diagnosi, a quella che è il dolore cronico, perché è quello l'approccio, certo, iniziale, eccetera, ed è un campo importante. Prima di arrivare a diagnosi, insomma, stentiamo un po'. Adesso noi che abbiamo iniziato un percorso di sensibilizzazione anche in senso di formazione, abbiamo, specie sulla nostra città, nella nostra provincia, abbiamo una serie di riferimenti ambulatoriali sul territorio importanti, ai quali riusciamo in genere anche ad abbattere un po' queste liste d'attesa, per cui la paziente nello specifico non conosco il contesto, ma insomma su approcci, diciamo, in contesti sensibilizzati riusciamo, certo, ad arrivare prima a goal della diagnosi.
I nostri ascoltatori chiaramente ci seguono, si lanciano degli input a cui noi rispondiamo, così come Franca, Roseli, e che ci ringraziano per aver affrontato questo argomento che sembra strano, ma invece occupa e preoccupa tante persone. E in particolare Paola ci dice bisogna anche stare vicino, dare dei supporti alla famiglia che chiaramente si trova intorno ad un paziente, soprattutto quando è grave.
Certamente questo è un problema, insomma la cura dei caregiver, prendersi cura di chi si prende cura è uno degli aspetti, certo, importanti, e anche su questo insomma ci sono delle attività. Su tutto questo problema fibromialgico, per esempio, c'è un finanziamento regionale che dovrà essere utilizzato e potrebbe
stiamo parlando
essere,
da Regione Lazio?
Sì, di Regione, certo, Lazio le sto parlando, potrebbe essere utilizzato anche in tal senso, facilitare un pochino le organizzazioni a supporto, ma anche le cure domiciliari, insomma, si deve fare un lavoro specifico, certo, su questo tipo di patologie.
Siamo per salutarci, veramente un telegramma, cos'è che può essere realizzato veramente in tempi brevi? Stiamo parlando.
I tempi brevi in sanità ci lasciano sempre un po' perplessi, però ecco, lavorare su questo, su individuare spazi specifici per la reumatologia tra le malattie da sottoporre, tra le specialità da sottoporre a monitoraggio liste d'attesa.
Edith Aldama, cosa che può essere realizzato veramente in tempi brevi?
Ma io credo che dobbiamo partire per comunque la cosa più importante, capire che dietro il malato, cioè dietro quella patologia, c'è una persona che ha bisogno di sentirsi, certo, abbracciata, di sentirsi messa al centro delle cure, e che la cura più importante è la vicinanza al malato. Ecco perché medici
e per fare questo non occorrono riforme legislative, basta insomma un po' di buona volontà spesso.
Sì, la buona volontà è essenziale, occorre però tutta una rete sociale, certo, di sociosanitaria di supporto che deve realizzarsi.
Grazie alla dottoressa Cristina Patrizzi, ricordiamo segretario dell'Ordine dei Medici Chirurgici e Odontoiatri della provincia di Roma, medico anche di medicina generale, e ad Edith Aldama, responsabile dell'area medica cronicità, ufficio pastorale sanitaria diocesi di Roma. Grazie per essere stati con noi, chiaramente con Edith e con i suoi ospiti l'appuntamento appuntamento è al prossimo mese. Grazie a tutti voi che ci avete seguito in radiovisione. Questo spazio termina qui, ma rimanete collegati per quanto riguarda la radio, perché Radio Vaticana con voi continua con il sottoscritto Giancarlo Lavella e anche con Stefania Ferretti. Momento questo a volte preoccupante, Stefania Ferretti.
Noi siamo sempre molto preoccupati.
E perché siete preoccupati? Intanto buongiorno da Marco Di Battista.
Marco Di Battista della redazione Programmi Musicali, perché oggi sei entrato con uno spartito pieno di puntini neri.
È una partitura perché oggi volevo fare gli auguri, perché il 7 aprile c'è stato un doppio compleanno. E allora è il caso di ricordarli, anche se questi due compleanni. Il primo è un compleanno di 200 anni, perché il 7 aprile del 1824 veniva per la prima volta eseguita la Missa Solemnis di Beethoven, cioè uno dei più grandi monumenti musicali, non soltanto della musica, ma della musica sacra. E poi il 7 aprile del 1724, quindi andiamo 100 anni indietro, 300 anni fa, è stata eseguita per la prima volta la Johannes Passion, la Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach. Era alla chiesa di San Nicola, la Nicolai Kirche a Lipsia, e diciamo che il momento era davvero impressionante. Il Venerdì Santo di quell'anno, i fedeli di Lipsia, in questa chiesa più piccola di San Nicola rispetto a quella di San Tommaso, dove poi sarà eseguita per esempio la Passione secondo Matteo nel 27, eccetera, eccetera. Ma quel momento è stato un momento veramente impressionante, e ogni volta che, almeno personalmente, io ascolto la Passione secondo Giovanni, l'inizio della Passione secondo Giovanni, la emozione è terrificante, perché è bellissima, è una qualcosa che coinvolge immediatamente. Allora, prima di parlare, ascoltiamolo, questa introduzione alla Passione secondo Giovanni.
Mm.
Allora che ne dici?
Guarda, non esisteva il cinema, però non so perché mi evocava delle immagini forti.
Allora, musica. La costruzione della passione è fatta così, c'è questa che è una grande preghiera. Noi stiamo chiamando il Signore, è un po' come dire, attenzione, c'è questa attenzione enorme. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di un sacrificio come quello di Cristo sulla croce. Dopo questa introduzione parte la vera e propria passione, che si basa sui due capitoli della passione del Vangelo secondo Giovanni, e poi termina la passione con una nuova preghiera, ma stavolta è una preghiera dove sono finite le tensioni, perché il sacrificio è avvenuto, l'umanità sa che è successo qualcosa, che la redenzione è compiuta. Ma andiamo un attimo a sentire un pezzetto di questa introduzione, perché qualcuno l'ha chiamato, Christoph Wolff è un critico, ha parlato del tumulto dei sedicesimi ribollenti degli archi, sono ribollenti, la tensione si sente proprio fortissima. Sentiamo. Senti, allora sono partiti da prima gli archi. È qualcosa che ribolle proprio, c'è una tensione forte. E sopra, sentite la parte melodica. Abbiamo due gruppi formati da due strumenti, flauto traverso e oboe da una parte, flauto traverso e oboe secondi dall'altra. Ora, flauto traverso, il traversiere in particolare, quello usato, cioè il flauto barocco usato in questo momento, e l'oboe barocco è la quintessenza della dolcezza. E allora perché sentiamo questa tensione terribile? Perché è l'umanità che ha bisogno di qualcosa, ha bisogno di capire che cosa possiamo fare, dove dobbiamo andare. E quindi Bach interpreta questa tensione in maniera quasi spasmodica. E a quel punto...
Perché c'è una costruzione melodica molto particolare.
È un susseguirsi di dissonanze. Sì, no, adesso non voglio... Vabbè, ho qui la partitura davanti, ma insomma ci sono queste dissonanze che portano sempre a una consonanza, ma mentre arriva la consonanza arriva un'altra dissonanza. Quindi la quintessenza della dolcezza diventa in realtà ancora più terribilmente tesa, fino a che non si arriva al grido, che è il grido di tutta l'umanità: Signore. Il grido Herr, che è ripetuto tre volte. E poi c'è questa parola, Herrscher, che in tedesco vuol dire qualcosa tipo sovrano, ma soprattutto in quel periodo è un po' ribadire ancora una volta l'idea di un signore, nel senso, appunto, nostro signore, appunto. È un grido, da una parte è un grido di fede, dall'altra è un grido di disperazione. E su queste tre volte Herr, poi unser Herrscher, nostro signore, che si ripete, si dipana tutta questa introduzione della Passione secondo Giovanni. È un qualcosa davvero di affascinante. Ma poi che succede? Succede che a un certo punto, finito questo primo periodo, questa prima parte dell'introduzione, che cosa c'è bisogno? C'è bisogno di rivolgersi direttamente al Signore. E allora le parole che vengono fuori sono Zeigungs, mostraci tu, indicaci con la tua passione che cosa dobbiamo fare praticamente. Mostraci che sei il figlio di Dio e mostraci come hai fatto ad accettare questa terribile cosa di diventare uomo e di diventare uomo nella più cruenta delle maniere. Sentiamo questo quando dice Zeigungs, indicaci la strada. No, è partito il brano sbagliato. Sentiamo Zeigungs.
Segnato come Zeigungs questo. Lo dopo?
No, forse è questo?
Ecco, c'è un problema tecnico.
Aspetta.
È questo.
Che non riesco a vedere.
Questo.
Allora,
Zeigungs.
Allora sì, riportalo in primo piano. Questa è la conclusione. Scusami, non vedevo. qui finisce. Quindi l'attenzione è un po'
si risolve.
È in realtà messa in stand-by, come si direbbe, perché poi ritorna alla fine dell'introduzione. Però qui la richiesta, mostraci la strada, cioè il grido disperato l'abbiamo detto, l'abbiamo fatto. Adesso ci devi mostrare la strada che dobbiamo prendere per fare anche noi, per accettare la nostra croce. E questo, che diciamo, si potrebbe parlare davvero non so quanto sulla passione secondo Giovanni, però ecco,
perché hai scelto questa e non quella di Matteo? Perché
no, perché c'è
citato,
il centenario, no?
Ah certo,
il trecentenario.
Abbiamo trecentenario.
Però sento che c'è una predilezione da parte tua,
allora,
dal punto di vista musicale.
Questo è vero, perché la passione secondo Matteo, che è meravigliosa, è molto più grande, molto più prolissa e molto più teatrale. Invece nella passione secondo Giovanni Bach dimostra di conoscere molto bene le scritture. La musica sacra, è la stessa cosa del centenario di Beethoven, nasce dal testo. La comprensione del testo fa sì che un compositore riesca a comporre la musica meravigliosa che può comporre, perché la musica sacra non può prescindere dal testo. E così, alla fine della passione secondo Giovanni, ci si compone, si riesce a capire che attraverso la croce il sacrificio è stato compiuto e ora spetta all'umanità, che però è un'umanità che ha fede a questo punto, può andare avanti.
Ci salutiamo con l'ultimo brano.
Sì, è il finale, è il finale della passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach, il corale Ach Gott, lasten lieb Engelein, cioè praticamente è l'arrivo degli angeli.
Grazie Marco Di Battista, grazie Stefania Ferretti, grazie al sottoscritto e a tutti voi che ci avete seguito. Terminiamo oggi con qualcosa veramente importante.
Fantastico, grazie Marco.